Benvenuti, Conchietta. Oggi c'è una presentazione anche dall'altra parte, che è affollatissima, e anche qui siamo affollati, quindi un applauso subito a Conchietta che riesce a fare. Oggi ci sono qua due miei cari grandi amici, Booming 2 Giovanni e Booming 5 Riccardo, compagno di tante battaglie insieme a Cesare e Jurgunke, che poi suoneranno stasera verso le 11:30, suoneranno con Booming Contingent. Però adesso presentiamo il loro ultimo libro, L'Armata dei Sonnambuli. Ho uscito già la prima della scorsa, ci sono state da diverse presentazioni, però io ho visto solo la presentazione fatta da Booming 1 Roberto e da Booming 4 Federico, e quindi per me, anche per me, nonostante sono un loro fan dichiarato da tantissimo tempo, questo libro mi è piaciuto tantissimo, sarà per me una cosa nuova, e quindi lo sarà anche, credo, per voi. Però prima di iniziare, visto che questo libro ha anche una certa teatralità, diciamo, proprio uno dei protagonisti è un attore di teatro, noi vogliamo dare la parola ai lavoratori della Scala che non vogliono lavorare il 1° maggio.
Chiedo perché il piede è difficile. Vabbè, innanzitutto grazie a Booming, grazie a Conchietta, grazie a Marco per questa piccola ospitata, veramente gentile. Allora, che dire? Ci provo. Non so se conoscete come sta andando la vicenda del 1° maggio alla Scala. I media parlano, ognuno dice la sua, fondamentalmente dicono che non vogliamo lavorare perché vogliamo scioperare. Innanzitutto vorrei sgomberare il campo su questo problema. Noi non vogliamo scioperare. Il 1° maggio è una giornata di festa e non siamo a casa come stabilito da una legge della Corte di Cassazione. Quindi non stiamo scioperando, semplicemente stiamo godendo di un nostro diritto. Loro dicono che vogliamo scioperare, ci stanno obbligando, semplicemente cercano di obbligarci, di convincerli, semplicemente perché si sono fissati che vogliono fare l'apertura di Expo il 1° maggio. Poi l'apertura di Expo non è il 1° maggio, l'apertura di Expo è il 30, perché c'è Boccelli che canta. Quindi, morale, tanto per farla breve, vogliono lo scalpo del 1° maggio, l'ultimo che gli è rimasto. Pare che oggi Renzi abbia dichiarato che alla Bicocca, pare, non è sicurissimo, ci hanno scritto per sms, che ci vuole schiacciare a tutti i costi anche cambiando la legge. Ora, quello che noi stiamo cercando di fare è difendere un diritto collettivo, perché per noi quello che conta è il 1° maggio, come ho scritto da qualche parte male, però il 1° maggio per noi è una festa consacrata, non c'è niente da fare, non la so spiegare qua dentro perché è inutile, tutti voi sappiamo che cos'è e cosa significa il 1° maggio, per cui noi è per quello che stiamo facendo la nostra battaglia, semplicemente per rivendicare il diritto di tutti i lavoratori al 1° maggio. Siccome ce ne stanno tirando addosso di ogni, Renzi, ieri il sindaco, i nostri stessi sindacati, dico, questa battaglia sta avvenendo, con noi ci sono i lavoratori della CUB, ma sta avvenendo all'interno della CGIL. Noi siamo iscritti e delegati CGIL, sono tutti delegati CGIL che hanno detto no, non lavoriamo. La direzione milanese e la direzione nazionale sta facendo di tutto, non so se avete seguito, per dire che dobbiamo lavorare a tutti i costi, facendole di tutti i colori, dicendo che dobbiamo lavorare per beneficenza, cercando di strumentalizzare le morti bianche, perché secondo loro noi dovremmo lavorare per queste morti bianche. Insomma, in poche parole, quello che stiamo in qualche maniera cercando di tirar su è una sorta di battaglia intellettuale, morale, etica per il 1° maggio. Noi è per quello che ci stiamo battendo, quindi stiamo cercando una sorta di stiamo cercando gente in giro che abbia voglia di spendersi e di battersi per il 1° maggio. Basta, penso che ripeto, non è il nostro diritto individuale come vogliono far apparire, non siamo qua a difendere noi stessi. Grazie.
No, io ho consigliato di fare un video con Toscanini che urla e dice: il primo maggio non si lavora! Potrebbe funzionare per entrare anche un po' nella presentazione di questo libro fatto da Gumin, un collettivo di scrittori che è un'esperienza unica forse nella storia della letteratura italiana, proprio credo che sia, ne parleranno anche tra 300 anni, lo sono convinto, perché già essere scrittori militanti è una rarità in questo cazzo di paese. Figurati un gruppo, un collettivo di scrittori militanti. I Gumin sono questo. E questo libro è la loro ultima fatica, per loro stessa dichiarazione, il più faticoso tra tutti quelli che hanno fatto, perché si sono confrontati con la Rivoluzione Francese, con il momento più difficile della Rivoluzione Francese, gli anni del terrore, e poi perché chiaramente un argomento del genere crea molta aspettativa, perché infatti c'è stato un sacco di aspettative. Mi ricordo una presentazione un anno e mezzo fa, due a Roma, che quando Roberto ha detto stiamo lavorando a questo numero, c'è stato proprio un gridolino, proprio di la gente aspettava un libro del genere, anche perché sono rivoluzione, soprattutto su quegli anni del terrore è uscito un libro, uno nella storia della letteratura, che è quello di Hugo, 1793, che tra l'altro è un libro straordinario, e poi basta, c'era stato il silenzio, e quindi insomma anche il peso di responsabilità è caduto su di loro. In più, come sappiamo, non fanno soltanto un'opera collettiva, loro ogni tanto fanno altri libri. Ad esempio Giovanni ha fatto un bellissimo libro tre anni fa che si chiamava Timira, e due anni fa invece è uscito il libro di Gumin 1, che Pons le Nana, che sono due libri straordinari che secondo me hanno in qualche modo a che fare, sono quasi gemelli, si vede anche una possibile diciamo direzione possibile del collettivo anche attraverso quei due libri. Però adesso, prima di entrare proprio nell'armata dei sonnambuli, voglio sapere chi l'ha letto sto libro. Quindi sono un po' pochi. Pensavo di più. E quindi devo convincere un po'. Devo convincere, vabbè, dico le due cose che a me che ho preferito, sono due cose, poi lascio la parola a loro. Innanzitutto, a me è piaciuto di questo libro il fatto che sono riuscito a entrare nella mentalità del proletariato, del sottoproletariato parigino dell'epoca, e il percorso soprattutto di Marie Nozère, che è una delle protagoniste che vive in me, è un percorso di consapevolezza che sostanzialmente il potere non è una cosa naturale, perché subivano il potere del re, pensavano fosse un'acquazzone quasi ai tempi, no? Invece nel percorso di Nozère, di questa protagonista, si vede proprio quel passaggio, non è una cosa impossibile da combattere il potere. La lotta si può fare, anche se entra poi la questione della pazzia, della follia. Molto, molto bello di questo libro è un discorso anche molto sulla follia, e di due mondi che si scontrano e poi daranno proprio diciamo l'impronta agli anni a venire per tutta la futura umanità, sostanzialmente lo scontro tra l'illuminismo, che da una parte si sta sviluppando, ha dato del vero motore della rivoluzione, dall'altra parte la follia del potere, quindi l'illuminismo che può portare anche alla follia in qualche maniera, e il potere che è già folle di per sé stesso. Se da una parte c'è la liberazione di Nozière, dei corpi della gente poveraccia, c'è invece dall'altra parte il tentativo di far soffrire il corpo del proletariato. Ecco, loro l'hanno posta sulla questione dell'ipnotismo, mesmerico, tutta la questione legata all'entrata dentro alla rivoluzione di questo potere quasi occulto che poi si impadronirà della rivoluzione, e questo passaggio è quello che insomma poi è quello per cui hai voglia di scorrere le pagine tipico della narrativa dei Gumin. Un'ultima cosa, volevo dirla rispetto anche al personaggio molto teatrale di Leo Madonnè, non mi ricordo mai noi, io, Madonnè, che io questo libro l'ho letto appena uscito e poi oggi guardavo un po' in velocità, però Milano è abbastanza frenetica in questi giorni e quindi siamo impegnati in mille fronti. In qualche modo il personaggio di questo Leo, che è un giustiziere, diciamo, un giustiziere a servizio del popolo, ha dentro di sé una delle caratteristiche anche della lotta contro il potere della modernità. E questo poi è il punto, secondo me, più interessante, lo spunto che i Wuming hanno dovuto regalare per collegare un ponte direttamente dalla Rivoluzione francese alla modernità.
Riccardo?
Mi chiami in causa subito. Sì, cioè hai toccato moltissimi punti. Noi in realtà ci siamo messi a scrivere il romanzo dopo che attraverso moltissimi incontri come quello di stasera molti lettori ci avevano fatto presente che in realtà tutta la nostra produzione precedente andava verso questo punto di arrivo qua, no? Che era trattare in maniera diretta, per quanto possibile, l'argomento centrale attorno al quale giravamo intorno da un sacco di tempo. Noi eravamo consapevoli di scrivere opere con un focus, diciamo, con un'angolazione molto precisa dal punto di vista politico, dal punto di vista esistenziale, si confondono, no? Quando hai anni di militanza alle spalle. Però non eravamo ben consapevoli che, diciamo, il fulcro attorno al quale ruotava tutto il nostro tipo di elaborazione era la rivoluzione in quanto tale, no? Cioè, che cosa è una rivoluzione, perché si fa, come si accende, se è vero che sono i rivoluzionari che la fanno o se semplicemente i rivoluzionari vengono presi in contropiede in realtà dalle rivoluzioni. Tutta questa somma di problemi alla fine ha finito per affascinarci e farci decidere ad affrontare in maniera diretta una cosa che, come hai detto tu, poi un periodo specifico della rivoluzione francese che molto spesso finisce sotto il fuoco, sotto il focus di chi studia quegli anni come esempio negativo, come prodromo di tutto il totalitarismo futuro, eccetera, eccetera, no? Come se Robespierre e i Giacobini fossero stati dei proto Hitler o dei proto Stalin o dei proto Mao o dei proto Mussolini. Già questo tipo di vulgata, di opinione corrente comune, no? che uno può avere sulle faccende della rivoluzione ci ha spinto a chiederci se davvero le cose stavano così. Cioè, non è che ci approcciamo ai periodi storici che andiamo a trattare da specialisti, abbiamo dei ricordi che risalgono bene o male al liceo, all'università, e ci scatta una specie di senso di ragno quando c'è qualcosa che secondo noi nel modo di raccontare le cose corrente, comune, c'è qualche intoppo, qualcosa che non viene spiegato bene. Allora andiamo a documentarci, e documentandoci sul periodo abbiamo visto che le cose non stavano affatto così. Robespierre non fu un proto dittatore mosso probabilmente solo dalla sete di potere, no? Cioè, questa è oltretutto una visione parodistica, tra l'altro, anche dei totalitarismi del Novecento, figuriamoci di un tentativo rivoluzionario come quello della fine del XVIII secolo. E quindi niente, cioè, l'interesse è montato man mano quando ci siamo resi conto che tantissime cose, tantissimi punti di vista non erano stati detti, oppure erano stati detti ma da specialisti dentro ambiti appunto accademici molto ristretti, che per natura non riescono a toccare un pubblico vasto, visto che il nostro tipo di progetto è quello di toccare più persone possibili con argomenti che noi riteniamo centrali. E questo probabilmente è quello centrale attorno al quale abbiamo lavorato implicitamente per anni. Ci siamo decisi appunto ad affrontare un lavoro che è durato poi 4 anni e mezzo, più o meno, no? 4 anni e mezzo di tempo macchina, 4x4, 16, sono più di 15 anni di lavoro, no? Cioè, nel senso che se uno di noi avesse dovuto approcciare da solo un lavoro del genere, probabilmente ci avrebbe messo una vita. Vantaggio di lavorare collettivamente. Il romanzo ci ha dato effettivamente soddisfazioni perché sembra che abbiamo centrato un po' gli obiettivi che ci eravamo prefissi, che erano appunto quelli di dare una visione, diciamo, non monumentale, non apologetica della rivoluzione, no? Ma di vedere il monumento equestre, diciamo, da un'angolazione non tipica, non da di fronte con il cavaliere, il re, il santo in sella, eccetera, eccetera, ma da un'angolazione magari in cui, non so, vedi le chiappe del cavallo, il gluteo, non so. E quindi per fare questo sì, abbiamo effettuato una lunga ricerca sul modo di parlare, sulla mentalità. Appunto, tu hai citato molto bene la mentalità del proletariato e del sottoproletariato parigino di quegli anni, del cosiddetto terzo stato, oppure del versante più arrabbiato, no? del terzo stato. Ce la siamo andati a cercare su documenti d'epoca principalmente. Ora la fortuna è che è un periodo che è stato mappato uno a uno, tutti i giorni della rivoluzione dall'89 in poi fino all'epoca napoleonica e oltre, sono resocontati alla perfezione, nel senso che abbiamo a parte i resoconti, abbiamo i verbali della convenzione giorno per giorno, abbiamo anche i verbali delle singole sezioni giacobine in giro per Parigi, abbiamo materiale che ha a che fare con i giornali di strada, che erano scritti molto spesso con la lingua che si parlava per strada all'epoca, che non era certo appunto il francese di Racine o di Molière. E niente, ci siamo immersi per anni dentro questo clima in maniera appunto quasi totalizzante, abbiamo fatto poco altro.
Sì, da quello che hanno detto sia Marco che Riccardo è abbastanza evidente che, insomma, il tipo di romanzo storico che noi cerchiamo di fare scrivendo collettivamente si inserisce nel filone della controstoria, e cioè di un tentativo di raccontare altrimenti, di raccontare in un modo differente rispetto alla vulgata storica che ci viene propinata comunemente. Uno non si metterebbe a raccontare la rivoluzione francese, che è già stata raccontata in tanti sussidiari e libri di storia, non si metterebbe a raccontarla di nuovo se non pensasse di poterla raccontare in un modo diverso, da una prospettiva possibilmente nuova, e soprattutto se non pensasse che ce n'è bisogno, e cioè che la vulgata, quella che gli inglesi chiamano master fiction, è dominante, dà una visione falsata di un determinato periodo, e questa visione falsata di quel determinato periodo in qualche modo influenza anche il presente, interessa anche noi, altrimenti, insomma, sarebbe un'operazione abbastanza poco interessante, no? Andare a ripescare un periodo storico e provare a trovare delle angolature per raccontarlo in maniera nuova, in maniera diversa. Ci sono vari modi in realtà di fare controstoria, no? Ovviamente per farla uno parte da quello che non gli torna della vulgata, no? Quello che non ti torna può essere per esempio un silenzio, cioè una voce che è stata silenziata, che è stata messa a tacere, che non è stata rappresentata, una vicenda che non è stata raccontata sufficientemente, che tu magari trovi negli archivi, trovi in saggi molto specialistici, di nicchia, dedicati a chi si occupa di una certa questione, quindi spesso, diciamo, no, sette quasi segrete di storici che magari inseguono un determinato personaggio, ma che poi non emerge a livello appunto della vulgata. Allora tu magari ti poni l'obiettivo di far parlare quel silenzio, ti poni l'obiettivo di rendere giustizia di quell'oblio, senti che in quel punto c'è una cicatrice, c'è una ferita, c'è qualcosa che è stato asportato, è stata esercitata una censura, Intanto, diciamo, di fronte a un silenzio di questo tipo che tu avverti, la prima operazione che devi fare però è chiederti se è davvero un silenzio, perché a volte puoi scambiare per censura, per oblio, in qualche modo premeditato, la tua stessa ignoranza. Cioè tu non sai che sono successe determinate cose, non ti sono state magari raccontate a scuola, e dici, oibò, ecco, vedi, nessuno l'ha mai raccontato, qua c'è una censura, c'è qualcuno che ha voluto mettere a tacere delle cose, e gridi magari appunto al silenzio premeditato di una parte di storia. Quindi la prima cosa che devi fare è intanto capire se davvero lì ci sono state delle forze che hanno messo a tacere qualcosa, no? Io penso, perché a volte questa cosa della controstoria può essere usata anche per far finta che ci sia stata una censura e ci sia stato un silenzio, no? Facendo finta che appunto tutta una serie magari di analisi storiche del passato non ci siano state, che l'analisi storica inizi oggi e che non si sia per esempio mai parlato dei cosiddetti regolamenti di conti in Emilia-Romagna, o nella nostra regione, nella regione da cui veniamo, nell'immediato dopoguerra, no? C'è chi ha fatto questo, no? Ha preteso di fare una controstoria dicendo com'è che non si è mai parlato di questi regolamenti di conti, di questi morti, cioè di fascisti o non fascisti, agrari o non agrari. E facendo così in realtà ha gridato a una censura che non c'era mai stata, no? Di quei morti si inizia a parlare fin da subito c'è una propaganda che insiste su quei morti, che ne fa uno strumento politico, che fa tutta una costruzione politica sulla base delle sentenze che poi vengono comminate, eccetera eccetera. Quindi non si è mai smesso in realtà di parlare di quelle cose. Forse a un certo punto se ne è parlato un po' meno perché se ne era parlato molto, no? Prima, e quindi qualcuno ha avuto buon gioco a dire non se n'è mai parlato. In realtà non se ne stava parlando negli ultimi 6 mesi, e quindi ha potuto, diciamo, fare una specie di gioco di illusionismo. Qualcosa di simile è successo con le foibe, eh? Non è che sia molto diverso il discorso, anche lì, cioè, è un argomento che è stato utilizzato, che in una città come Trieste, se parli con i triestini ti dicono qua si parla di foibe 400 giorni all'anno. E però a un certo punto qualcuno è potuto saltare fuori, dice non se n'è mai parlato, questa cosa dimenticata. Io mi ricordo recentemente, qualche tempo fa, che ho preso in mano un libro che è uscito, mi pare, per chiare lettere, dopo un film, penso abbastanza brutto, non l'ho visto, che si chiamava Il Sol dell'Avvenire, un film sulle Brigate Rosse, e in particolare sulle Brigate Rosse sempre dell'Emilia Romagna, quindi della provincia di Reggio Emilia, della città di Reggio Emilia. E uno degli strilli in quarta di copertina di questo libro è ci avevano fatto credere che le Brigate Rosse fossero saltate fuori così dal niente, venissero dallo spazio, invece erano legate alla sinistra storica. Dice no, terribile censura, non ci avevano detto che Franceschini era iscritto alla FIGC, che Prospero Gallinari aveva un nonno partigiano, non ce l'avevano detto, no, mistero, come mai non ce l'hanno detto? Allora dopo, chiaramente io mi immagino gli autori di questo libro che vanno da magari dirigenti della sinistra storica di Reggio Emilia a dire ecco, come mai non ci avete mai raccontato che in realtà questa gente era in parte legata anche alle vostre organizzazioni? Questi dicono come non ve l'abbiamo mai raccontato? Ah, omertà, vedi non mi, cioè, nascondi ancora la verità anche di fronte a chi te la tira fuori. E quindi poi scambi per omertà, ulteriore censura, no? Quella che invece è una tua costruzione mentale. Quindi ecco, per dire che non è che se diciamo controstoria va sempre bene, no? Bisogna verificare che davvero laddove sentiamo che c'è un silenzio, laddove sentiamo che c'è un oblio, abbia operato un conflitto e ci siano delle voci che sono state silenziate e alle quali non tanto, diciamo, restituiamo la parola, perché anche questo è un altro degli errori che spesso si fa parlando di controstoria, no? Dare voce a chi non ha voce, che è un modo di pensarla abbastanza colonialista, no? Per cui io non ti ho sentito parlare, quindi il difetto è mio, sono io che sono sordo, però sei tu che non hai voce e adesso arrivo io che invece insomma so parlare bene e ti restituisco la voce con un atto di carità in qualche modo, no? Invece insomma, bisognerebbe sempre sottolineare il fatto che appunto laddove magari c'è un silenzio è perché sono io che sono rimasto sordo, sono io che non ho ascoltato, c'è qualcuno che ha parlato, ha detto le cose ma che a un certo punto forse è stato messo a tacere, oppure sono stato io che non ho esercitato un ascolto sufficientemente attivo. Un'altra trappola possibile della controstoria è questa, che io parto da quello che non mi torna, no? Penso che, io non sono uno storico di professione, ma penso che anche gli storici bravi partano da quello che non gli torna, no? E questo è l'aspetto interessante della ricerca storica, non quello che torna. Quello che torna non c'è niente da raccontare, no? Se io dico che sono andato in un ristorante, ho ordinato dei tortellini, il cameriere è arrivato, me li ha portati, ho pagato il conto e sono uscito, non è che sia tanto interessante, non ti sto raccontando una gran storia, no? E probabilmente mi guardi con la faccia come per dire, ma questo che cosa mi è venuto a raccontare questa storia qua? Una storia diventa interessante nel momento in cui c'è un inciampo, c'è una violazione della norma, no? Dello schema, del come vanno di solito le cose e come dovrebbero andare. Quindi se io sono andato al ristorante, poi il cameriere è arrivato e mi ha tirato i tortellini in faccia, magari c'è qualcosa che non torna e da lì potrei partire per capire come mai il cameriere ce l'aveva con me, era incazzato con qualcun altro, che cosa è successo. Ecco, a volte la tentazione di partire da quello che non ti torna per far tornare tutto. E questa è l'altra modalità di fare controstoria che secondo noi diventa tossica, diventa velenosa, no?
Sì, perché è legata all'idea che le cose abbiano un'unica causa, no? Cioè il monocausalismo, perché a un certo punto il terrore ha preteso un così alto numero di vittime, spiegazione monocausale, perché Robespierre era un pazzo, no? Ad esempio, e così via semplificando. In realtà cioè, è un romanzo che non risponde a nessuna domanda, ne apre milioni, cioè, se abbiamo finto di aver riproposto voci inascoltate, abbiamo riproposto voci effettivamente inascoltate, c'è questa commistione, ma secondo me la cosa importante appunto è questa, il fatto che in realtà non c'è nessun libro interessante sgombra il campo problematico, delle due lo riapre, lo porta su un altro livello e così via. Tra l'altro dentro romanzo ci sono temi assolutamente contemporanei che sono finiti nelle pagine senza presentire che sarebbero diventati dei temi caldi. Ad esempio, un tema è quello ad esempio della donna in armi, del suo valore, diciamo, di merce problematica, no? All'interno di questo schema di cose, eccetera, eccetera. Per sottolineare un altro punto che citava Giovanni, la controstoria non ha solo queste trappole, ha una trappola secondo me ancora più fondamentale, che è appunto quella di cercare appunto di ricondurre il tutto a una visione precostituita. L'unica visione precostituita che c'è dentro un romanzo dei sonnambuli è il fatto che la realtà va indagata in modo critico con strumenti materiali. E poco altro, di precostruito c'è poco altro. Se a partire di questo pochissimo di precostruito poi a qualcuno sembra di vedere delle tesi prefabbricate, forse è un difetto di chi gli ha preparato gli occhiali intellettuali, non lo so.
No, nel senso che sì, sicuramente c'è una prospettiva, c'è un punto di vista, c'è l'idea che non puoi raccontare una storia senza prendere parte e che l'onestà intellettuale di un narratore consiste nel dichiarare molto esplicitamente qual è la parte da cui guarda le cose, no? Non nel far finta di essere obiettivo, neutrale, cosa che in realtà se davvero vuoi raccontare non è possibile. Quindi non una controstoria dove tutto torna, ma dove si individuano il più possibile conflitti. dove l'uno diventa due, il due diventa quattro, insomma, no? Al contrario di quell'operazione in cui tutto deve tornare, quindi tutto deve tornare ad essere uno. Come per esempio in certi procedimenti di memoria condivisa. C'è anche in questo sottolineare, diciamo, no? Il conflitto, ma appunto poi cercando di vedere quali conflitti ci sono all'interno delle due parti in conflitto e quali conflitti all'interno delle due parti che stanno all'interno di una parte in conflitto e così via, quindi non accontentarsi, diciamo, della prima dicotomia possibile, ma cercare di, appunto, dipingere il conflitto. C'è una motivazione anche in questo. Intanto, vabbè, che dal nostro punto di vista una narrazione genuina, se parte da una violazione della norma, da un inciampo, da qualcosa che non torna, beh, allora questo qualcosa deve produrre un effetto, no? Perché altrimenti, se una violazione non produce un effetto, è una violazione che non ha significato, è come se non fosse successo, no? Quindi se la violazione davvero è significativa, produce un conflitto, una posta in gioco, fazioni, scontri, e questo conflitto va raccontato, e la dimostrazione del fatto che la narrazione genuina si basa sul racconto di una molteplicità di conflitti, e che invece la narrazione, diciamo, non genuina e tossica al massimo grado, la narrazione preferita dal capitale, che è la narrazione pubblicitaria, se voi guardate bene, i conflitti non ce li ha mai. Cioè, dentro, adesso si fa molto parlare, no? In ambito pubblicitario di storytelling, no? Adesso c'è questa parola per cui svariati venditori di fumo, insomma, vanno in giro a insegnare al politico di turno, al politico di turno, al marchettaro di turno, all'azienda di turno, come si racconta una storia, no? Perché raccontare una storia sembra essere diventata la panacea di tutti i mali, il modo per mostrarsi autentici, eccetera, eccetera. Però se andate a guardare nelle narrazioni, diciamo, di propaganda o nelle narrazioni pubblicitarie, il conflitto non c'è, il conflitto evapora, è proprio l'elemento che manca. Quindi se noi vogliamo resistere in qualche modo al divenire pubblicità delle narrazioni, è proprio su questa differenza che dobbiamo basarci. Quindi, diciamo, il libro tenta di fare anche questo. L'ultima cosa in questa carrellata, insomma, sul modo in cui abbiamo costruito questa controstoria, che vorrei dire è la seguente. Non soltanto, ecco, evitare una controstoria dove tutto torna, che sarebbe anche consolatoria, che sostituirebbe in fondo una verità con un'altra, una vulgata con un'altra vulgata, no? Una leggenda con un'altra leggenda, una verità con un'altra verità. L'idea che, come dice il titolo di un libro di Beppe Grillo, tutto quello che non sapete è vero, no? Nel senso, no? Quindi non ve l'hanno detto, allora è vero, no? L'altra caratteristica che vorrei sottolineare è questa. C'è un modo di fare controstoria anche, cioè di raccontare altrimenti, che considera questo tipo di narrazione in fondo un gioco, semplicemente un gioco, no? Ormai il passato è qualcosa che non riusciamo più a stringere tra le mani, è qualcosa di definitivamente perduto, e quindi possiamo fare il romanzo storico come un gioco ricombinatorio, cioè mettiamo insieme dei pezzi di storia, piglio un pezzo qua, piglio un pezzo là, ma in fondo ormai sono distaccato, no? Ormai il passato non mi riguarda più. Ecco,
la storia come materia intellettuale.
Sì, no? Come sì, una scatola di pezzi di Lego che in fondo tu monti e fai vedere quanto sei bravo a fare un montaggio particolare, no? Un montaggio lambiccato, lambiccoso, eccetera. Ecco, penso che l'antidoto rispetto a questo sia quello di chiedersi, va bene, certo, il passato è passato, non lo posso rivivere, però tuttavia davvero non mi riguarda, così come appunto non mi riguardano dei mattoncini di Lego che ricombino in una costruzione, oppure c'è qualcosa di quel passato che io posso ancora sentire. Se io racconto la rivoluzione francese, in fondo, certo, non ero alla presa della Bastiglia nel 1789, peraltro non c'è neanche nel romanzo, non ero in Piazza Rivoluzione quando hanno tagliato la testa a Re Luigi Capeto. Tuttavia, io so cosa significa subire ingiustizie, so che cosa significa essere in una manifestazione di piazza o di strada per chiedere giustizia, so che cosa significa dover lottare per i propri diritti, conosco tutta una serie di cose, no? Comunque le ho provate sulla mia pelle, quindi cercare di raccontare, non pensando che queste sono esperienze che ormai appartengono al passato, io non posso fare più e chi mi leggerà non può fare più ed è tutto semplicemente un gioco intellettuale, no? Ma cercando di mettere dentro a queste pagine esperienze che ho davvero fatto, no? C'è tutto un filone di letteratura che dice che invece appunto la nostra generazione ormai non fa più esperienze, non ha più fatto esperienze, abbiamo guardato la guerra del Golfo in televisione nel 91, no? E siamo questa generazione dell'inesperienza. Boh, forse qualcuno sì, forse qualcuno non ha più sperimentato, però io penso che invece possiamo ancora sentire, no? E trasmettere delle emozioni anche parlando di un'epoca così lontana. C'è un certo punto nelle pagine del libro. Si racconta l'emergere di una gang di strada realista, monarchica, reazionaria che subito dopo il Termidoro, il momento in cui viene tagliata la testa a Robespierre, qui non faccio spoiler, insomma a un certo punto tagliano la testa e muore Robespierre, escono fuori come dalle fogne, come se fossero stati rintanati per un po' di tempo, questi muschiatini, questi che parlano senza pronunciare la EOE, parlano così perché la EOE è la lettera iniziale di rivoluzione, per cui loro non vogliono neanche pronunciarla, parlano in questo modo terribile, si vestono alludendo diciamo a una nobiltà perduta che non hanno, alludendo a parenti ghigliottinati che spesso non hanno, mettendo su un laccetto rosso al collo eccetera eccetera. Ecco, uno basta che vada a pescare nel proprio odio per i paninari per raccontare perché questa gente gli fa schifo, no? E perché ai tuoi personaggi questa gente fa schifo e come mai decidono di combatterli, no? E di prenderli a bastonate. Non c'è, quindi non è una cosa distante, realmente distante. Ecco, questo penso sia una delle varie chiavi, insomma, delle possibili chiavi per raccontare come abbiamo cercato di scrivere
paninari che sono al governo
questo sì,
paese.
No,
c'è poco da ridere.
Parlando dei moschettini, io stavo leggendo il libro, credo che fosse aprile scorso, e ero in motorino e a un certo punto una macchina mi ha aperto la portiera, io ho frenato però per un colpo, una botta bella grossa che mi fa. Ho aperto gli occhi, stavo leggendo i moschettini. Cazzo, erano due tipi in BMW nera che sembravano loro. La botta che io ho preso, siccome ero preso anche dalla lettura che
in quel... Stavi leggendo il motorino?
No,
l'ho presa lei.
Cioè, l'ho preso il motorino, sono andato nel film, ho preso questo colpo e ho detto, cazzo, sembravano loro proprio. Anche poi la violenza che avevo preso io era quella tramutata, quindi era proprio un transfer. Sì, quasi, glielo volevo dire quasi, cioè poi dove sono in realtà, dov'è il libro? Insomma, questo anche per invogliare alla lettura di questo libro per chi non ancora non l'ha letto, perché a tratti è davvero molto avventuroso, come d'altronde sono gli anni in cui è ambientato. Però io una domanda volevo fare, perché avete deciso di iniziare proprio il giorno dell'uccisione di Capeto?
Inizia lì proprio. Dunque, perché secondo noi era in quel momento che le cose si facevano davvero interessanti, no? Prima la rivoluzione vive anni di ambiguità rispetto alla figura del monarca, no? La monarchia francese è in crisi di posizione di enunciazione, diremo adesso, da parecchi decenni, no? Almeno dei tempi di Luigi XV e di Madame Pompadour, il re è andato perso. Ora noi dobbiamo metterci un pochino nella mentalità dell'epoca. Il re francese era un taumaturgo, cioè il tipo di unzione che gli davano era un'unzione tra virgolette davidica, no? E quindi era una figura sacrale a cui era demandato anche, ad esempio, di curare i malati di scrofola, no? Il tocco del re curava i malati di questa malattia che era molto comune. Il tocco taumaturgico si era perso parecchi decenni prima. Cosa vuol dire semplicemente? La gente non credeva più alle minchiate. Appunto c'era stato l'illuminismo, a un certo punto è venuto. Però, cioè, nonostante chiudere i conti con la mentalità del passato è una faccenda che coinvolge più generazioni in realtà, non è una cesura netta, momentanea, no? Proprio, poi noi che siamo molto influenzati nel nostro tipo di lavoro da uno storico delle mentalità, appunto, che è Robert Darton, che spiega benissimo che c'è una storia di avvenimenti, di battaglie, di prese del potere, eccetera, eccetera, che tu puoi narrare in modo puntuale, ma le mentalità che stanno sotto a questa spizza di date si evolvono in modo molto più lento, molto più progressivo. Il mondo interiore di un contadino, non lo so, della montagna bolognese degli anni 20 del Novecento era uguale probabilmente a quello dei contadini inurbati che vediamo qui. Quindi, cioè, la cosa si fa interessante per quello, perché si chiude i conti con il Medioevo, nel più o meno. Il corpo del sovrano è il Medioevo, il corpo mistico del sovrano è il Medioevo, il fatto che come traditore della patria vada a finire sulla ghigliottina è l'apertura della modernità, né più né meno. E poi ci dava modo di mettere in campo appunto una bella scena teatrale in cui compaiono da subito tutti i personaggi, perché chiaramente una scena collettiva di massa, dal punto di vista della logica interna del romanzo, era quello: abbiamo tutti i personaggi che si muovono sulla scena ancora non conoscendosi, alcuni non si incrocieranno mai nelle pagine del romanzo, altri sì. Però diciamo tutti i personaggi sono lì, sono in mostra, hanno la loro prima uscita, e hanno tutti una scena, diciamo, un punto di origine della narrazione focalizzato su questo evento vero, no? Distinzione tra evento e falso evento, perché certe rivoluzioni sono eventi veri e certe altre sono eventi sedicentitali, no? Perché eravamo partiti da un'altra rivoluzione che era quella americana e non avevamo, io personalmente non ho capito bene se quella americana fu davvero una rivoluzione o semplicemente un tentativo di effettuare un colonialismo autogestito senza passare dal sovrano britannico, sostanzialmente. Quindi non so se la rivoluzione americana fu un evento o un falso evento, sicuramente quella francese lo è. E secondo me inizia in quel momento, no? E per noi volevamo spezzare poi tutto un altro aspetto della Vulgata che vede il 1789 come buono, tra virgolette, no? E il 93 come cattivo, come se non fosse un'imperfetta continuità, no? È come quando dentro la nostra tradizione egualitaria eccetera eccetera dicono ok, Engels ha tradito Marx, poi Lenin ha tradito Engels e Marx, cioè non è così, cioè non è così facile il approcciarsi a questi contenuti, bisogna andare a vedere davvero come stavano le cose. E poi l'hai detto tu prima, c'era il precedente che ci invogliava, cioè l'unico grande romanzo che io ricordo, ce n'è altri, ma sì, c'è il racconto delle due città di Dickens quantomeno, e poi anche molti altri, poi diciamo quello che sì, certamente ci ha influenzato di più è il 93 di Victor Hugo, che è tutto non casualmente centrato su quell'anno lì, e con una lucidità e posizioni che adesso farebbero di Hugo un autore militante, okay? Benché i suoi personaggi non abbiano niente di stereotipato, di parodistico, di archetipico, non ci sono buoni e cattivi in senso stretto, sono personaggi giganteschi da una parte e dall'altra, è chiaro, si vede benissimo che lui è un filo giacobino, si vede in modo molto aperto, no? Insomma, avevamo questo grande maestro del passato che aveva tracciato una linea molto evidente, e le nostre preoccupazioni andavano in quella direzione lì, e poi sì, il 93 il taglio della testa del sovrano è la chiusura del Medioevo, che adesso stanno cercando di riaprire in mille modi, però
è personaggio di Leo.
Sì, allora
è stato un po' cioè Vittor Hugo entra un po'
sì,
la teatralità, insomma.
Sì, diciamo, il teatro voleva essere uno dei punti di vista e delle prospettive che abbiamo utilizzato per entrare dentro la Rivoluzione Francese, appunto da un pertugio diverso dal solito, no? Forse appunto il buco del culo del cavallo di quel monumento equestre di cui diceva Ricchi, no? Cercare di non guardarlo sempre con il fantino che ti guarda in faccia, ma girare dietro, dove di solito il monumento non viene pulito, non viene sistemato. Uno di questi punti d'accesso, uno di questi buchi del culo, era il teatro. In che senso? Perché durante la Rivoluzione Francese ci furono svariate rivoluzioni nella rivoluzione, che spesso, badando a raccontare soltanto i grandi eventi della rivoluzione, ci si dimentica di raccontare. Ci fu, per esempio, appunto, anche una rivoluzione dentro al teatro. Cioè, a un certo punto, soprattutto nel 93, il potere giacobino cominciò a scagliarsi contro il tipo di teatro che era andato per la maggiore fino a quel momento in Francia, che era un teatro che metteva in scena, diciamo, nel solco della commedia dell'arte all'italiana, metteva in scena marchesi, conti, aristocratici, nobili e servitori e servi e preti. Normalmente lo faceva facendo vedere che il servo la faceva in barba al padrone, no? Il servo in fondo era più furbo del padrone, però fino a un certo punto questo poteva ancora andare bene. Ad un certo momento il potere giacobino cominciò a dire: noi quella gente lì non dobbiamo nemmeno più metterla sul palco. Non è questione di prenderli in giro, no? I nobili, gli aristocratici, i preti, di fargli fare magari delle figure barbine in queste storie, no, non ci devono neanche essere più. Noi abbiamo creato una società nella quale i nobili non ci sono più, non ci devono essere più nemmeno nelle rappresentazioni teatrali. Noi di quel mondo là, il vecchio mondo, non ne dobbiamo nemmeno più parlare, come se non fosse esistito, c'è solo il mondo nuovo. E quindi parliamo invece di
o il mondo classico,
esatto, o parliamo di antichi greci, antichi romani, oppure parliamo di gente comune, e quindi, diciamo, si comincia a gettare le basi del teatro borghese, del dramma borghese, no? Non più teste coronate, servitori, nobili. Allora noi che cosa ci siamo chiesti? Che fa un attore che invece è abituato a quell'altro tipo di teatro? Come si ricicla? Il teatro a quel tempo, diciamo, era abbastanza ben settorializzato. Uno che sapeva fare la commedia dell'arte con gli Zanni, con certi ruoli, con Arlecchini e derivati, diciamo, e poi si trovava male a fare un altro genere di teatro, no? Gli veniva difficile. E allora abbiamo pensato: facciamo un personaggio proprio così, un personaggio che si trova schiacciato da questa rivoluzione del teatro, che si trova in conflitto appunto con questa rivoluzione nella rivoluzione. Prendiamo un italiano, già che ci siamo, facciamolo bolognese, così lo sentiamo più vicino, ogni tanto può dire qualche battuta in dialetto. Perché un italiano dovrebbe andare a Parigi? Ce n'erano di attori italiani a Parigi, hai voglia? Anche perché c'era lo stesso Goldoni, che viveva lì da molto tempo, era andato alla corte dell'Ancien Régime, e morirà neanche due settimane dopo Re Luigi. Quindi Luigi XVI muore il 21 gennaio del 93, il 6-7 febbraio peraltro, adesso andiamo a controllare, ma più o meno siamo nell'anniversario, muore Goldoni in povertà, perché appunto viveva grazie a una pensione che gli dava il re, e il re era stato sostituito dalla Repubblica, e la Repubblica la pensione non gliel'aveva più data. Allora noi abbiamo pensato a un attore italiano che si trasferisce a Parigi sulle orme di Goldoni, cerca di fare quel tipo di teatro, e poi a un certo punto si ritrova che non lo può più fare, che non ha più spazio, no? Che la gente lo contesta, il pubblico gli dice basta queste robe, no? e lui, che è uno un po' incazzoso, comincia a avere dei problemi. Le sue commedie, le sue rappresentazioni finiscono in rissa, fa botte con la gente che lo contesta e nessuno lo vuole più a recitare. Allora che cosa si inventa? Dopo un po' che passerà la vita sotto un ponte, ha un'illuminazione. Ha un'illuminazione duplice. Da un lato comincia a pensare che forse la rivoluzione è un enorme teatro. Che forse la rivoluzione ha portato il teatro per strada. Che quello che vede accadere ogni giorno per le strade di Parigi è un palcoscenico molto più vasto di quello che lui era abituato a calcare ogni sera. E che quindi è il posto giusto per un attore, che in fondo le sue doti attoriali lui le dovrebbe utilizzare in quel grande palcoscenico, in quel nuovo teatro per il quale i parigini hanno acquisito un gusto. I parigini amano stare per strada, vedere che cosa succede per strada, guardare che viene tagliata la testa a Tizio, guardare che c'è una rissa di fronte al club tal dei tali, o alla sezione tal'altra, eccetera. Quindi un attore lì deve stare. E poi comincia a ragionare su un'altra questione che, diciamo, è diventata, anche qui ci siamo imbattuti per caso in questa questione, cominciando a raccontare, poi è diventata centrale per il libro, e cioè sul fatto che quando noi usiamo l'espressione rappresentare il popolo, noi oggi la intendiamo in senso politico, no? Nel senso della rappresentanza politica, però rappresentare è un termine che è anche teatrale. In fondo in tante lingue il gioco di parole funziona come in italiano. Quindi lui comincia a interrogarsi, non sarà che tutto questo parlare di rappresentare il popolo, deputati che non rappresentano il popolo chiede la ghigliottina per i suoi nemici e i rappresentanti invece non gliela danno, il popolo chiede un massimo, un calmiere sui prezzi e Robespierre, Saint-Just, con motivazioni liberiste non glielo danno. Non sarà che tutto questo parlare di rappresentare il popolo potrebbe essere risolto invece che in maniera politica, in maniera teatrale? Chi meglio di me, che sono un attore, può rappresentare il popolo? Non politicamente, che non lo so fare, ma teatralmente. E che cosa significherebbe rappresentare teatralmente il popolo? Molto semplice, significa assumere i desideri del popolo, capire quali sono i desideri del popolo, le sue volontà, e poi metterla in pratica come un solo uomo. Il popolo non può essere un individuo solo, che magari si può muovere di notte, nascondersi dietro a un angolo di una strada, impugnare un bastone, mascherarsi e randellare di mazzate i suoi nemici. Il popolo non lo può fare, ma un individuo da solo lo può fare. E allora questo nostro protagonista interpreta il rappresentare il popolo come trasformarsi in un giustiziere mascherato.